Bentrovati a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Oggi insieme a me, che sono Francesco Paternesi, detto Gigio, detto qualunque nome vogliate affibbiarmi, ci stanno Claudio Cugliandro.
Hola.
Il dottor Luca Parri.
Buonasera.
E un ospite d'eccezione, ovvero Alessandro Palladino.
Ciao a tutti.
Alessandro, per chi si ricorda, per le persone che ci vogliono più bene, senti che ce l'ho sul cellulare la trombetta quella lì, attenzione, poi
no. Donda,
stavo dicendo, no, succede un casino poi. Dicevo, Alessandro è già stato ospite di Gaming Wildlife in occasione di una puntata dedicata alla serie di Persona ed oggi
bella,
sta qui facendo... Vero, molto 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 interessante, vi consiglio di recuperarla. E invece adesso, perché sostanzialmente ha fatto, diciamo, una sorta di, insomma, come dire, ha monopolizzato un po' l'etere del podcast con Indie Comune, dove ci ha invitato a noi di Ste Nerd, ma anche a tante altre persone, addirittura Game Romancer, pensate che fegato.
abbiamo dovuto.
Un po' costretti.
Sono i pacchetti, capito? Sono tipo i pacchetti di attori, no?
Sì.
Alessandro è diventato letteralmente l'Amadeus dei podcast. Fa tutto
sì,
lui.
Sì. Facciamo entrare, portatemi i fiori però ogni tanto.
giusto, che sennò è sessismo. E quindi appunto, dopo aver ospitato un sacco di persone, adesso è il nostro turno di ospitarlo. E l'occasione per cui si è fatto questo mazzo tanto, chiamiamolo anche così, è stata l'occasione del Ludo Narracon. Ora, io ho già detto ai ragazzi che sono totalmente ignorante, anche perché, sapendo già di dover fare questa puntata, ho detto, ma perché mi devo informare del Ludo Narracon quando poi ho gli alfieri del gioco indipendente a raccontarmelo? Perciò io passo direttamente la palla al primo che la prende e vi chiedo che cos'è quindi il Ludo Narracon e se è fisicamente una convention di gioco narrativo.
Vai, io passerei
Claudio, Luca. Pure per l'ennesima volta fa questa introduzione tipo a pappardella della cosa, no?
Sempre che hai fatto esperienza, però.
Sì. Vabbè, no,
standard,
sì, fa proprio come in Rai.
La prossima settimana Fellow Traveler gli fa il contratto, perché praticamente
magari, guarda, se mi state ascoltando, guarda, io sto aspettando voi. Detto questo, no, allora, Ludo Narracon è una fiera dedicata alla narrazione nei videogiochi e alla narrativa intesa come tecnica applicata a quella che è il game design, alla scrittura, all'audiovisivo e a tante altre arti, che principalmente è legata allo spirito del mondo indipendente e alle produzioni del mondo indipendente, tant'è che è organizzata, appunto, come diceva Claudio, da Fellow Traveler, che è un'etichetta di pubblicazione e sviluppo di videogiochi indipendenti. Dico principalmente ai videogiochi indipendenti, ma in realtà Ludo Narracon è una fiera che ormai abbraccia veramente tutto, essendo un qualcosa di legato più alla tematica che a una singola produzione, tant'è che ormai anche parlare di strettamente produzioni indipendenti a Ludo Narracon è un po' tirarla come definizione, perché comunque parliamo di produzioni Devolver che sono stati presenti o comunque hanno fatto capolino, personalità come Sam Barlow che tengono panel, insomma è diventato un aggregatore per parlare di quello che è la potenza della narrativa nei videogiochi. E che cos'è, diciamo, la narrativa nei videogiochi? È una domanda che ci siamo posti nella cornice del Ludo Narracon, sia come una delle nostre puntate del podcast, e quest'anno appunto abbiamo voluto espandere questa domanda a tanti ospiti e podcast affini, testate e via dicendo, per scoprire un po' quella che è la risposta di ognuno, perché alla fine la narrativa nei videogiochi è soprattutto anche una grossa fetta di esperienza personale, quello che tu percepisci come narrativa o come esperienza che ti ha condotto a una narrativa videoludica particolare. Quindi, dopo questa mia introduzione, lascerei la parola al buon Claudio, che mi ha accompagnato spesso in queste serate e quindi può dire ampiamente la sua.
No, sull'evento in realtà, appunto, come abbiamo detto spesso, diciamo che dà grande respiro, appunto, sia tramite la presenza di una quantità molto ricca di demo, di giochi da provare. Tra l'altro, una cosa che trovo sinceramente particolarmente apprezzabile è che dei 42 giochi non tutti sono, diciamo, che devono arrivare, quindi non è un evento interamente dedicato al cosa arriverà in futuro, ma il tema della narrativa è importante perché ci sono anche giochi che hanno già fatto il loro corso, tra virgolette, Genesis Noir, Before Your Eyes, Citizen Sleeper al lancio, quindi offrendo anche l'opportunità di, cioè la fiera è iniziata quando è stato pubblicato il gioco, quindi offrendo anche l'opportunità magari di testare il gioco appunto tramite una demo disponibile per chiunque prima magari di passare all'acquisto, ma tanti giochi appunto, ripeto, The Veil, The Invisible End, quindi anche giochi diciamo che sono stati premiati e presenti in eventi mediaticamente importanti, penso ai VGA con appunto The Veil e molto altro, quindi per me è positivo tanto da questo punto di vista, poi appunto perché c'è una quantità di panel, come diceva Alessandro, veramente enorme, però molto, come dire, potabili, cioè non hanno quella dimensione del panel molto complessa e tecnica che rischia di alienare, anzi sono quasi delle puntate podcast, però non ascoltate quelle, ascoltate di comune.
perché... diciamo, non sono Phil Spencer alla fine, ecco, non è il discorso di Phil Spencer che ti dice quello che c'è. Anzi, io penso che, tanto per interrompere Claudio, è uno sforzo collettivo, anzi è uno dei pochi festival che effettivamente ti fa sentire parte della collettività del festival, non è solo un rapporto tra spettatore e banchista, fierista, attore che sta sul palco e ti dice le cose, piuttosto è uno sforzo collaborativo dove tu, anche come magari quello che era successo nell'indie boot del Gamescom di qualche tempo fa, tu sei una persona che sta interagendo con quelli che sono le produzioni del gioco, sia provandole con mano, che non è una cosa scontata al giorno d'oggi, sia osservando i panel e potendo interagire con questi panel anche attraverso la chat o comunque quello che è il sistema di Steam che riesce un po' a creare questo piccolo filtro di interazione. Spesso infatti gli sviluppatori leggono anche i commenti presenti nella sezione discussioni del proprio prodotto, vanno un po' a creare questo senso di community che Ludonarragon incentiva ancora di più, quindi anche questo poi è stato un gancio per me, per noi, per portare un po' Ludonarragon ancora di più a questa dimensione collettiva, però ecco, il fatto che sia così pubblico e accessibile per me è forse uno dei punti migliori a favore del festival.
Sì, tra l'altro con nomi che oramai davvero a me comunque un pochettino rattrista, insomma, che i grandi siti non abbiano dato particolare visibilità all'evento, perché in realtà poi se si vanno a guardare gli ospiti, al di là del solito Sam Barlow, oramai Gareth Martin comunque con Another Waters, che è stato una sorta di indie darling, diciamo, no? Cioè comunque di hit nel mondo indie, ma c'erano le interviste agli sviluppatori di Zaum, che tra l'altro parlavano dell'industria, quindi anche secondo me una chiacchierata molto interessante, o gli sviluppatori di, anzi gli scrittori, chiaramente, dato che parliamo di Ludonarragon, di come si costruisce una conversazione di Oxenfree e After Party, due giochi che per me sulle dinamiche della conversazione umana hanno probabilmente fatto il lavoro migliore che esista nel panorama indie, anzi nel panorama attuale. E quindi dei panel, sinceramente, e delle interviste, perché avevano due modalità, quella del panel e quella, le hanno chiamate, se non sbaglio, fireside chat, quindi chiacchierate intorno al falò, ecco, per rimanere nei temi degli ultimi mesi.
Ma non parliamo di Elden Ring, se siete qui per Elden Ring, cambiate podcast.
Qualcuno l'ha citato, ma non si parlava di Elden Ring. E c'erano anche questi... È particolare, secondo me, che si sia trattato di narrativa, e qui poi magari entriamo nel tema dall'angolo da cui vogliamo prendere il tema stavolta, cioè il fatto che parlando di narrativa si è potuto parlare di generi in un modo che di solito nei videogiochi noi tendiamo a guardare l'FPS, il TPS, invece qua si parlava come si scrive un videogioco investigativo, e quindi c'era la puntata dove c'era per esempio Lucas Pope che parlava con Sam Barlow e che parlava con, e poi c'erano i commenti di Zaum che spiegavano tutte e tre storie, diciamo tutti e tre sviluppatori che nella loro carriera hanno fatto anche lavori investigativi, anzi ad oggi mi pare che Sam Barlow, quando ha smesso di lavorare su Silent Hill, abbia fatto solo roba che comunque prevede un'indagine, e quindi sono panel molto interessanti perché cercano di dimostrare, di spiegare come puoi rendere le caratteristiche di un genere letterario all'interno del videogioco, non solo come mera estetica, quindi faccio il noir, boom, bianco e nero, e poi è un TBS. Ma fare un gioco che sia investigativo in tutto, nelle meccaniche, nell'atmosfera e nei temi. Da questo punto di vista è una fiera che è stata molto interessante e che secondo me va presa anche potenzialmente come punto di riferimento. Mm-hmm. Non so se Luca invece vuole... Ora dice Citizen Sleeper e basta.
Però ho fatto un mezzo sorriso. Ho fatto un mezzo sorriso quando lo avete
citato.
No, allora, sulla copertura a cui tu accennavi prima, che è purtroppo i siti grandi se ne occupano poco, anche a me spiace. Specialmente contando che recentemente... vuoi per come sono cambiate le fiere e gli approcci alle fiere, moltissimi siti sia italiani che internazionali hanno iniziato a seguire eventi come IDEA Expo, quello di Microsoft, o Indie World, visto che è accaduto ieri nel momento in cui stiamo registrando, che la maggior parte dei siti grandi, almeno a livello italiano, hanno offerto un momento streaming riguardante entrambe le cose, sia ID e Xbox che Nintendo Indie World. E poi soprattutto, vuoi appunto per come sono cambiate le cose in tempi recenti, mi ricordo che più o meno tutti i siti grossi, sia internazionali che italiani, hanno seguito i vari... PC Gaming Expo, che è sempre abbastanza piccolino come dimensioni e parla sempre spesso di questo tipo di produzioni, o ancora meglio il Guerrilla Collective, che è diventata la fiera degli indie di giugno, no? In un certo senso,
sì,
e che viene molto seguita dai siti specializzati nei loro profili sulle piattaforme di streaming. Sì.
Però quello secondo me è perché rientra nella cornice, cioè un po' come
le conferenze. Esatto, volevo proprio arrivare a questa cosa qua. Questo succede perché rientra in quelle cornici lì, segue un po' appunto il solco tracciato da le varie robe matte che ha fatto Devolver dal 2017 ad oggi, no? E quindi appunto forse manca un po' il timing per cui una cosa come Wholesome Direct o lo stesso Ludum Aragon si inseriscono in quel contesto lì, con quel formato lì, che Wholesome Direct ha già, perché Wholesome Direct funziona esattamente come Guerrilla Collective o come appunto IDEA Xbox o come Nintendo Indie World, proprio paro paro. E quindi appunto riuscire a inserirsi in quella cornice di tempo forse aiuterebbe, però non so se è quello che vogliono. Penso che Fellow Traveler per Ludo Raracon non abbia granché interesse di cambiare il formato per avere più persone che lo seguono, perché non avrebbe, snaturerebbe anche molto rendere l'evento una sorta di showcase in diretta, senza appunto quella possibilità per cui entri nella pagina di Steam e vedi lo sviluppatore che sta giocando.
Esatto.
E queste cose qua.
Sì, sì, ma...
invece penso che Wholesome Direct possa ambire a quel tipo di cose, posizionandosi con il tempo giusto.
Sì, il Wholesome probabilmente sì, ma proprio perché diciamo che il Wholesome non è proprio un genere, più una sensazione che il gioco cerca di dare. Però concordo sul fatto che sembra che si stia andando, chi non può partecipare a tutto il proprio quello enorme, no, di marketing eccetera, cioè la soluzione sia stata quella di creare eventi ad hoc dedicati a un tema o a un modo di approcciarsi le cose, quindi il Ludo Narracon per la narrativa, il Wholesome per appunto un certo genere di esperienze. Oggi ne parlavamo prima della partenza del podcast, mi è arrivata l'invito ai Cerebral Games, quindi giochi a enigmi, puzzle, quindi dedicati a un certo tipo di utenza, forse proprio perché si è capito poi su questo probabilmente chi organizza gli eventi ne sa di più, però secondo me c'è una foltissima schiera di utenti. Pensa a quello che dice sempre Alessandro sulle visual novel, no? Cioè, che ti appassiona un genere e quel genere lo consumi molto, cioè ti ci leghi tanto. E quindi probabilmente se ti piace quest'altro puzzle, la soluzione del mondo indie, piuttosto che competere tra di loro e fare il gigantesco open world che ti deve riempire tutto l'anno, ci sono tanti titoli che mensilmente, magari l'utente, o addirittura a volte settimanalmente, dipende dalla grandezza del gioco, l'utente può acquistare. Quindi questo tipo di fiere riunite all'interno di questi blocchi sono molto convenienti se si ha un gioco da una fortissima identità o ludica o tematica. Cioè, se sei Gareth Martin e fai appunto roba squisitamente narrativa, paradossalmente può essere per te più utile essere a Ludonarragon che non essere uno dei giochi che vengono mostrati dall'Idbox durante la carrellata, diciamo, delle tre o dell'evento Microsoft.
Ma questo quindi lo dici nonostante, nello specifico di Gareth Martin,
sul Game Pass.
Nonostante sia sul Game Pass, nonostante Fellow Traveler abbia degli accordi molto stretti con...
No, a livello mediatico dico io, perché poi chiaramente non c'è paragone col riuscire ad essere sul Game Pass, quello senza ombra di dubbio ha un impatto decisamente più grande. Però comunque il fatto che inizino a nascere delle fiere tematicamente connesse, cioè che il cui tema è il centro dell'esposizione, secondo me sono segnali del fatto che c'è un'utenza che adesso inizia a consumare in maniera anche, ripeto, appunto tematica, che sia da un punto di vista ludico, che sia da un punto di vista narrativo.
Ah, innanzitutto, adesso, siccome ho guardato, ma non esiste un festival delle visual novel, quindi adesso iniziamo i lavori per questa cosa. Adesso poi... Sì, perché a parte secondo me sarebbe super interessante, perché adesso visual novel è un concetto così tanto tirato che non è più le visual novel giapponesi che gli eroghe, per così dire, ma è tutta una serie di fattori che poi cambia e si mette anche in prodotti nuovi, come per esempio Hades, in un certo senso utilizza delle meccaniche da visual novel, ma questo è tutto un altro discorso e faremo al festival che va dal 2 al 5 settembre. detto questo, forse quest'anno, almeno da noi, ho visto una leggera anticchia di copertura in più su Ludonarragon da parte dei grandi siti rispetto agli anni scorsi, perché comunque abbiamo infiltrati ovunque, perché penso ad esempio ad Alteri che ormai sta in Evirai, o IGN Italia che ci ha avuto Davide Mancini che ha parlato di un sacco di indipendenti, quindi molto bene perché era così. Io poi ai tempi scrivevo per Tom's Hardware, quindi facevo copertura lì, ovviamente non lo faccio più, però ecco, quella tradizione è rimasta perché l'ho fatto su Indie Comune. Cioè, il punto è che anche un po' l'affezione, ormai tanto si va per figure più che per testate, quindi in un certo senso anche lì la copertura è stata un po' più capillare. Sono rimasto personalmente contento perché fino a quando è così, vabbè. Avrei voluto un po' più di rete anche sotto questo punto di vista, perché chiaramente un po' il festival la spinge, però capisco che insomma i tempi che corrono. Allora. Però ecco, io penso che il Ludonarragon sia un festival che forse in una particolare bolla di mercato non ha neanche bisogno di media, cioè è una roba che si sostiene molto da sola e fa comunicazione da sola, io soprattutto penso magari a Twitter, dove Twitter è un posto dove gli sviluppatori, soprattutto i dipendenti, spesso interagiscono e creano delle community anche collegate tra di loro, quindi magari c'è quel tipico passaparola di queste sacche di comunità che poi si uniscono all'interno della community di Ludonarragon senza passare per i siti nostrani. È un po' anche succede qui da noi quando magari un content creator fa questa cosa, quindi anche lì quello è stato un più o meno il ragionamento che abbiamo fatto dietro. Poi chiaro che mi piacerebbe se i siti più grossi, penso che qualcuno l'ha fatto, però onestamente non lo so, facessero le dirette proprio dedicate a Ludonarragon, che magari si mettono lì anche una sera, un paio d'ore, si mettono lì, dicono parliamo di Ludonarragon, anche se poi magari questo è un argomento che non porta chissà quanti iscritti, views o così dicendo, però bene o male è secondo me uno sforzo utile, perché appunto ormai è diventato così tanto sdoganato. Non è più la fiera del mercato indie dove siamo quattro banchetti con i progetti su ciò, cioè sì, esatto. È talmente grossa che quindi
Sarebbe bello se il mondo fosse tutto così, con approcci punk in scantinati brutti, puzzolenti, con i banchetti tutti rotti.
Poi la cosa che emerge di bello dal racconto che hai fatto finora è che sostanzialmente queste fiere sono molto partecipative, che giustamente pensando per esempio appunto all'Indie World o all'Indie Xbox, sono comunque effettivamente eventi molto passivi, mentre invece mi pare di capire che in questa Ludon Aragon c'è proprio uno scambio di visioni, di idee, cioè nel senso c'è una comunicazione continua anche tra pubblico, insomma un po' come dire quasi a chilometro zero, mi verrebbe da dire, capito? Vai proprio dal produttore al consumatore.
Che è il motivo per cui dicevo che secondo me Fellow Traveler non ha nessun interesse a trasformare Ludon Aragon in qualcos'altro. E tra l'altro faccio un appunto a Claudio, perché sono andato a controllare. Quasi tutti i giochi che abbiamo nominato per adesso, perché vedo Sailor Detective Agency, Tunic, Citizen Sleeper, Paradise Killer, erano effettivamente all'interno dell'ultimo ID at Xbox, quindi
però
cambia l'approccio, come stava dicendo adesso Gigio, cioè cambia totalmente il modo in cui ti interfacci con il tuo pubblico, no? E credo che anche siano pensati per pubblici diversi le due cose.
Sì, sì, ma
credo che Fellow Traveler col suo evento voglia fare delle cose più appunto di rete, più partecipative, più coinvolgenti, e invece con ID at Xbox voglia fare tutt'altro, voglia arrivare a chi normalmente e probabilmente non arriverebbe con i suoi eventi.
Esatto, cioè rispondono alle urgenze comunicative, cioè alla fine ovviamente anche Fellow Traveler è un'azienda e deve cercare di vendere il più possibile, no? Però appunto su Xbox, su Xbox la mette in un contesto in cui c'è un'enorme varietà e il selling point lì è te li mettiamo su Game Pass, sono indie, costano poco, se vuoi li puoi giocare, eccetera, sperando di ingaggiare con l'utenza. Noi sappiamo che Game Pass in questo momento storico è molto positivo come servizio, perché sappiamo per certo che molte persone che prima giocavano pochi generi stanno iniziando a giocare cose diverse e magari riescono quindi ad aprirsi a nuovi tipi di oggetti culturali. Però contemporaneamente, siccome sai che c'è un'altra utenza, crei quell'altro tipo di evento per loro. E se, questo intendevo proprio, cioè che la Ludon Aragon è uno di quei posti che secondo me chi vede oggi la fiera tradizionale di settore si sente un po' confuso, tagliato fuori, no, da questa anche pomposità, perché una fiera, cioè le fiere, diciamo con il modello E3 iniziale, si sono sempre basate comunque imitando la tecnologia, perché il videogioco storicamente ovviamente è molto connesso a quel mondo là, ed è sempre stato un modo di parlarne molto legato alla quanto è innovativa questa tecnologia, no? Vi ricordate ogni volta, guardate adesso si può fare questo in questo videogioco, come se questo significasse per principio che è una cosa positiva. Invece ci sono queste nuove fiere legate ai temi che si concentrano su cose che secondo me appartengono di più a un punto di vista del videogioco, diciamo, culturale, comunicativo, vogliamo usare la parola letterario, magari usiamo letterario, però che possono essere quella cosa che chi si sente alienato dal modello E3 può trovare come... Poi che ovviamente ci siano le stesse aziende che in qualche modo cerchino di riuscire a parlare entrambi, è ovviamente normale, penso che chiunque crea qualcosa di quel tipo voglia che più persone possibili possano giocare, però appunto la nascita di questo tipo di fiere secondo me è lo specchio del fatto che c'è un nuovo tipo di consumatore.
Sì, io sono principalmente d'accordo, perché appunto ma anche questo è un discorso che poi si riflette nel modo in cui adesso i giochi dipendenti vengono proposti, tralasciando poi il discorso delle proposizioni tramite paragoni, tipo il prossimo Souls like, va bene, però molte volte i titoli indipendenti sfruttano quella che è alcune tematiche del mondo indipendente, come appunto la narrativa. Per esempio, questo gioco è una forte esperienza narrativa e mi parli appunto di Unmooring Blue, per esempio, che è un qualcosa di effettivamente valevole dal punto di vista narrativo, quindi utilizzano queste etichette chiaramente anche per facilitare un po' quello che è la discovery dei vari titoli. Adesso è un po' difficile emergere come titolo indipendente se non hai dei ganci con cui attaccarti, e quanto abbiamo visto non basta più avvicinarsi ai titoli maggiori per riuscire a attirare pubblico, perché principalmente la gente va a giocare quelli, anzi penso non abbia neanche il tempo di giocare altro. Invece se proponi un qualcosa come fa la Ludonara attraverso quelle che sono delle esperienze particolari, tanto da essere un selling point preciso, allora già lì cambia la storia. Cioè tu entri nella Ludonara, vedi tutti questi titoli che sono diversi, però tu sai già che all'interno di quei titoli la costante è che l'esperienza che vivi ha a che fare in qualche modo con il racconto e il tuo ruolo all'interno del racconto, che questo prevede tutta una serie di generi, meccaniche, eccetera, è secondario, perché alla fine chi è alla ricerca di queste cose principalmente andrà addosso a Ludon Aragorn con tutta la forza. Però anche qui lato opposto, cioè lato opposto nel senso il lato molto vicino è Wolson Direct, dove non è un genere a farla da padrone, cioè un genere è anche lì una sorta di esperienza ancora meno
si offende.
Sì. Quando abbiamo detto Wolson si è proprio dileguato, e appunto il Wolson Direct è un qualcosa che punta su un tipo di feeling, su un tipo di esperienza che vivi, ma non ha a che fare direttamente con quello che è la struttura del gioco, quindi anche lì diventa una ricerca di qualcosa che l'utente va scovando e che prima era difficile discernere. Nell'esperienza narrativa è un qualcosa magari forse di un passettino un po' più immediato. Invece nell'esperienza Wolson, se tu non hai magari questo tipo di evento che è il Wolson Direct, tu magari non arriveresti mai a trovare dei giochi Wolson, magari non c'era neanche la tag ai tempi, ora non ricordo bene, però ecco, secondo me è già anche un fattore che aiuta molto sia il consumatore ma anche il mondo dipendente per creare delle presentazioni che effettivamente diano valore ai propri prodotti e che non siano l'ennesimo mucchio, come può essere per di Xbox, di giochi dipendenti e basta, cioè chi se ne frega di quello che sono, cioè li buttiamo lì, o anche Nintendo Direct, cioè il punto non è chi lo fa, semplicemente è la struttura in sé, ecco.
Facendo poi anche confusione tra gli indie, quello che non è indie,
quello è chiaro.
Cioè sì, che poi questa cosa, se ci pensi, è utile anche, è presente la questione dell'indie apocalypse, che qualche anno fa si parlava del fatto che stava per arrivare l'apocalisse per il mercato indie, che era esploso per la questione Steam eccetera, e che però l'eccessiva sovrapproduzione rende sostanzialmente impossibile trovare i prodotti. Quindi probabilmente eventi di questo tipo sono una sostituzione di quella che dovrebbe essere la curatela fatta dalla critica. Quindi attenzione, precisiamo, ovviamente non è che è positivo che siano le aziende a proporre loro un modo per... Però comunque è uno step per riuscire a superare cioè quello che è veramente un overload totale, un sovraccarico, perché soprattutto chi prova ad anticipare il gioco indie, ma quello veramente indie che deve arrivare, si fa un giro tra Itch e Steam, ragazzi, credeteci che è impossibile cercare di capire qualcosa in mezzo a quel delirio. A meno che, come diceva Alessandro, non metti follow a 4.000 account su Twitter, ma il problema si ripropone, perché a quel punto
sì,
puoi passare le ore a scrollare Twitter, e avere questi eventi ti aiuta a focalizzare quantomeno, anche perché poi diciamo che ad oggi si sono dimostrati molto aperti, ripeto, dal punto di vista del tipo di proposta, cioè non c'è mai una particolare barriera anche nei confronti dell'utenza, che può partecipare sia ai panel con le domande, chiedeva poco fa Gigio, è molto partecipativa. Assolutamente sì, ma io ricordo che fino a pochi anni fa anche le tre aveva, sai, c'era GameSpot, ricordo, mi pare fosse GameSpot, che andava e aveva il suo tipo angolo, e facevano le interviste agli sviluppatori in diretta, quindi la gente faceva anche i commenti su YouTube, eccetera. Poi a un certo punto questa pratica è scomparsa, perché negli ultimi anni, non so se è perché è andata scemando un pochettino le tre, o semplicemente non è stato più interessante perché era più importante?
No, io te lo dico io perché è molto semplice. Adesso le aziende fanno comunicazioni di per sé, quindi le interviste le fanno loro e anche le recensioni le fanno loro stessi, come sembra sottolineava Luca tanto tempo fa con i giochi Sony, che c'è una lista con già i giudizi sul gioco che ancora deve uscire, quindi perfetto. Cioè, quello è cambiato molto e secondo me è anche importante che includerlo nell'equazione, perché mentre quando si parla di overload, effettivamente, secondo me ci sono diversi livelli. Il primo livello è quello del mercato maggioritario, che adesso non solo passa attraverso i media, e quindi media intendo critica classica, content creator, influencer e via dicendo, e quindi già è un bombardamento totale. Ma ancora prima di questo bombardamento c'è quello che l'azienda stessa propone, perché tanto tempo fa quello che succedeva è che molti di contenuti erano filtrati attraverso la stampa. Adesso questo filtro non esiste più, perché semplicemente tu vai su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e via dicendo, e tu azienda ovviamente, e proponi spezzoni, trailer, interviste, o il PlayStation Blog ad esempio è un palese emulazione di quello che è un sito di settore, perché fanno articoli e interviste con gli sviluppatori che non fanno fare ad altri, sostanzialmente se lo fanno tutto in house, e quindi tu già ricevi tutta questa serie di informazioni che quindi ti sovraccarica molto, e le aziende non hanno più bisogno di quel filtro, quindi quel filtro va a finire per scemare, e quindi tu ti ritrovi già che nella tua vita da giocatore casual hai già tutto quello che ti serve, perché le major ti comunicano già tutto, sai cosa comprare, cosa prendere, come investire i tuoi soldi, oltretutto i tuoi soldi che partono a pacchi, perché i giochi di là costano un botto, quindi figurati se hai 10 euro per un titolo indipendente, devi sapersi vendere, chiaramente. Quindi anche lì, chiaramente l'industria dei videogiochi indipendenti deve trovare un qualche modo, non solo per combattere la sovrastruttura di Steam che è diventato la manbassa dove la gente va e si mette in green light, però deve anche combattere questo che è la overload generale dell'informazione. Come puoi farlo se non attraverso il metodo del mercato, ovvero quello di comunicare direttamente tua azienda, tuo autore, e penso che nel mondo indie è più importante tuo autore che tua azienda.
Sì. No, cioè, oltre a concordare su questa cosa poi apre la porta a un altro aspetto, che è quello dell'iniziare a guardare a quello che è il contenuto. Hai detto una cosa importantissima, che penso purtroppo sia il ragionamento che fanno tantissime, uso il termine consumatori che mi fa schifo, però purtroppo in questo momento quello siamo. E spendo 70 euro perché? Perché questi 70 euro, anzi sono diventati 80 su PlayStation 5, e spendo questi 80 euro perché ho 160, 200, il quantitativo di ore che è. Oggi mentre stiamo registrando, quindi quando ci sentirete probabilmente ci sarà già persino la recensione, io sto giocando un gioco che si chiama Gibbone, e dura un'ora, ed è un gioco che da quello che ho provato, l'ho praticamente finito, è molto molto interessante, però anche solo 10 euro, perché comunque ha i suoi valori produttivi, non è la pixel art quella fatta perché devi farla, altrimenti non riesci a produrre il gioco, e quindi richiede, secondo me, il suo prezzo sarà comunque sulla decina, se non addirittura di più, anche perché ha poi una modalità esplorazione, eccetera. E purtroppo il ragionamento è questo qua, ma se iniziamo a ragionare su cosa significa contenuto e capiamo che il contenuto è anche il video che qualcuno può aver scritto sul gioco, perché il gioco stimola, dato che magari è un gioco ricco, interessante, complesso, con delle idee, a costruire qualcosa, a scrivere un articolo, un video, un post su Facebook, una dedica o un gioco dello stesso tema, eccetera, lì intanto ci sarebbe spazio maggiore per la critica, perché è chiaro che sì, gli algoritmi e tutto quanto, però se tu vai dietro solo a quelle cose ed educhi l'utenza a ragionare sul contenuto in un certo modo, poi è chiaro che purtroppo l'algoritmo diventa il tuo padrone totale. E diciamo il settore italiano in questo momento sta vivendo degli sconquassi, diciamo, da questo punto di vista.
Sì, sì.
Per questo motivo è probabilmente anche positivo, no? Che tante persone, almeno per me è positivo perché sono visioni più vicine alla mia, quindi iniziare ad andare contro questo genere di logiche. Però se non si cambia l'utenza, e l'utenza secondo me la si cambia provando a suggerire anche questa cosa, cioè che non è che l'indie è meglio per principio perché è più creativo, ma perché è un oggetto che ha la capacità di essere comunicativamente un pochettino più efficace, perché non ci sono 1,5 miliardi di persone dietro, più interessi di 800 persone in una board, ma anche 50, 40, 30, ma comunque meno persone che possono creare qualcosa di un attimino più chiaro, e quindi il contenuto che si crea su di esso non è faccio 100 meme su GTA mentre sbatto con la polizia, ma faccio 20 meme, 30 articoli, 20 video, allargo il contenuto nel senso di riflessioni, di pensieri dedicati al gioco, e da quel punto di vista questa serie di fiere secondo me sono perfette, perché è una fiera dove non solo puoi provare il gioco, ma in più sviluppatori che hanno lavorato al gioco o che non hanno lavorato al gioco ma che parlano di quel genere di temi, ti danno quell'angolo, quella visione in più che tu puoi sommare all'esperienza che stai vivendo e arricchire quello che fai. Non solo ci sono 42 demo, le provo tutte e così posso dire le ho consumate tutte, ma davvero arricchirti tramite vari modi, che non è solo la demo, che non è solo il gioco, ma è tutto quello che dovrebbe far parte del discorso videoludico.
Mi sembra uno splendido processo di democratizzazione, perché se io penso appunto alla persona che può provare la demo e può parlare con lo sviluppatore, l'unico esempio che mi viene in mente sono appunto le fiere di base, quindi Gamescom, e soprattutto Gamescom, perché Gamescom, oltre ad essere l'unica fiera, diciamo, settore dove sono riuscito ad andare, era appunto un'occasione di poter provare sì dei giochi, ma anche di poter parlare con chi questi giochi li crea, e quindi anche capire influenze, cosa pensava magari determinate cose piuttosto che altre, anche avere proprio uno scambio anche di idee molto ricco. E quindi, visto che fino adesso stiamo dicendo che il mondo del giornalismo è meraviglioso, e no, non è vero, è un disastro sotto quasi tutti i punti di vista, l'idea invece di avere una fiera che decide appunto di aprirsi in maniera anche trasparente nei confronti del pubblico, quindi dandogli questa opportunità senza limitarla magari solo al settore, e soprattutto senza cercare una sorta di polarizzazione poi dell'informazione, perché è ovvio che, come giustamente diceva Alessandro, se tu mi leggi il PlayStation Blog è ovvio che l'informazione viene mandata in un certo modo a monte, cioè non c'è neanche bisogno di un qualche filtro particolare, è proprio tutto studiato a tavolino. Invece già avere un'opportunità del genere, oltre che più che per il giornalista, comincia a diventare essenziale per il pubblico, dal momento in cui non esiste più un filtro che permette di mettere meglio a fuoco determinate esperienze, determinate affermazioni e così via.
Guarda, io vorrei fare un paio di appunti. Il primo è che sicuramente nel momento in cui uno si informa, cioè perché la gente va a informarsi su PlayStation Blog e non va per esempio su tuttocchi.it o Steinhard? Cioè è una cosa che lo fa perché ormai è diventato tifoseria in un certo senso, oltre a PlayStation, Xbox, che chiaramente è la solita classica solfa, però anche tifoseria nei confronti di un particolare sviluppatore, un particolare marchio, magari anche banalmente io sono fan di una cosa, non ho voglia di sentirla criticare, cioè voglio invece sentirmi entusiasta di quella cosa, voglio essere partecipe della comunità che va appresso a questa cosa. Quindi da una parte questa cosa è bella, perché comunque è positiva nel senso di voler fare rete, voler fare comunità intorno a una passione comune, e ok. Però dall'altro lato, secondo me è nocivo poi essere così dritti su una determinata roba. Cioè, se tu blocchi tutta l'informazione contraria, ti crei quella che è una bolla di conferme e non ti metti mai in discussione. Cosa che, secondo me, il mondo indipendente, anche in esperienze intime, come ne parlavamo in alcune puntate del podcast di Ludonagaron, fa. Cioè, di per sé, già tu contro il gioco ti metti in discussione ed è una cosa bella. L'altro punto che volevo fare e che sto cercando di recuperare mentalmente è invece legato al fatto che spesso quello che riusciamo a vedere all'interno di questo sistema è che il giornalismo viene ripreso come una sorta di figura dove che ti deve dire cosa comprare, cosa non comprare, perché questo è meglio di quell'altro, se il Game Pass è meglio del PlayStation Plus, oppure mi deve spiegare perché Gesù aveva i chiodi sulla croce, cioè cose così. Il punto è che invece il giornalismo, ora come ora, e secondo me Ludo Aragon è un momento ottimo per tirare fuori robe del genere. Deve essere sì anche informazione, nel senso di ti parlo di un prodotto, ti dico com'è, e ti do le mie impressioni, il giocato, quello che è, ma soprattutto deve essere anche uno sforzo di riflessione personale. Cioè, molte volte io lo dico spesso: secondo me adesso il videogioco non ha più bisogno, proprio per quelle ragioni che abbiamo detto, di gente che ti informa sulle cose, gente che ti dice è uscito il trailer di, guarda il trailer qua, guarda le immagini lì, il gameplay di il prossimo Zelda è così e te lo racconto. Cioè non serve più sta roba. Essenzialmente serve, cioè, quello che è rimasto, che neanche serve, quello che è rimasto è quello di utilizzare la propria visione personale, le proprie esperienze, la propria cultura, quello che è, e tirare fuori quelle che sono le impressioni di un gioco, ciò che un gioco ti ha dato, la sua esperienza, quello che è il messaggio che ti ha lasciato, il perché ti ha coinvolto questo piccolo aspetto. Io, per esempio, apprezzo molto Polygon, che molte volte fa dei pezzi incentrati su un gioco, ma non sono recensioni, ma sono rotanti intorno a questo piccolo aspetto specifico, cioè mi parli di un gioco perché ti ha colpito di quell'aspetto e c'è quell'esperienza, oppure mi dici che ne so, ho giocato No Man's Sky, ho trovato il pianeta più triste di sempre, mi racconti di quello che è successo, cioè sono tutti
Quella era
articoli appunto
bellissimo,
condivisi,
quella era
belli, a
bellissima.
parte è bellissimo, però ecco sono tutti articoli che bene o male sono unici, nel senso un'azienda non li può riproporre in nessun modo, almeno ancora, e quando poi succederà ovviamente possiamo pure ucciderci e fare harakiri in diretta, però
Visto cose che voi umani.
sì, però ecco, diciamo che quelle sono le cose che, su cui noi dovremmo puntare molto, cioè quello di narrare quella che è la nostra esperienza e utilizzare questa narrazione per non solo dare idea del prodotto, ma anche per farti capire che tipo di esperienza ti aspetta, o che potrebbe essere anche per te, o che non è, che magari hai intenzione di discutere, tutta una serie di fattori. Ecco. Quello che poi Ludo Aragorn per noi ha rappresentato, soprattutto con le puntate che abbiamo fatto e con gli ospiti via discorrendo, era proprio questo, cioè di raccontare quello che per gli ospiti sono determinate cose, cos'è Wolesome, cos'è la narrativa, cos'è la rappresentazione, che poi noi facciamo sempre le puntate con le domande, che sembra una stronzata per la SEO, Google che ti porta gli iscritti, eccetera, però in realtà quelle domande sono propedeutiche per intavolare un discorso di dubbio personale, cioè quello di capire, di confrontarci su determinati temi che poi riflettono il confronto con lo spettatore e che io mi auguro faccia anche la critica in generale, cioè quello è quello che vorrei almeno. Però ecco, il Ludo Aragorn con i suoi panel e come anche il Wolfson Direct che fa un sacco di belle chiacchierate e belle presentazioni, fa proprio per metterti anche in discussione personalmente e cercare di riflettere su quelli che sono i tuoi gusti, su quelli che sono i tuoi interessi, su quello che vuoi vedere da un gioco, su quello che cerchi in uno spazio sicuro, che cos'è per te uno spazio sicuro, tutte queste cose che secondo me la critica ancora fa poco e che invece dovrebbe fare molto e appunto sfruttare queste occasioni per farlo, almeno una volta.
Eh sì, cioè secondo me la cosa interessante, a parte che tempo fa ne avevamo parlato in una puntata podcast con Lorena, io e Luca. Luca mi pare avesse consigliato Jenkins, cioè quello che hai detto tu, c'è cioè un teorico che si chiama Harry Jenkins che parla proprio di questo fenomeno di cultura convergente, dove le nostre nuove identità sono i brand. E quindi ci
Sì.
appropriamo di questi brand, ma contemporaneamente ci identifichiamo con loro e quindi a volte abbiamo dei rapporti nei loro confronti di una protezione che raggiunge un parallelo fideistico, no? E quindi che
Sì.
si è proprio come posizione contraria alla critica, indipendentemente dalla sua qualità e dal suo valore. Noi quando abbiamo fatto appunto Indie Comune, tra l'altro ci siamo scelti, tra virgolette, tra persone che poi hanno le loro volontà, no? Chi è più sulla narrativa, chi è più sulla componente estetica, chi pensa che Sable sia brutto, chi invece lo ha capito, roba di questo tipo,
Ti esprimi a caso.
no pun
Sì.
intended.
Nel dubbio andatevi a leggere la recensione che ho scritto per Sei Nerd di Sable.
E
E
niente,
poi
quindi sì,
traete le
insomma.
vostre conclusioni.
E quindi sì, tra l'altro c'era un panel su Sable. Quindi sì, son d'accordo, nel senso che potrebbe essere uno di quei luoghi, anche perché poi se provi, cioè proprio perché c'è un tema, noi gli abbiamo dedicato una puntata a questa cosa, quando ci siamo detti che significa narrare, perché all'interno della ludonarragano ci sono talmente tante demo che rappresentano modi diversi di intendere cosa significhi narrazione. C'è la visual novel, c'è il gioco quasi totalmente incentrato sui dialoghi, c'è l'avventura grafica tradizionale, e poi c'è, cioè se penso al Trolley Problem, no? Cioè di narrativo nel senso letterario, il gioco quello sul dilemma del treno, appunto il dilemma del tram, non ci sono, cioè quello non è un modo tradizionale, ma chi lo ha fatto potrebbe serenamente, a mio parere, dato che io sono di questa scuola, difendere il fatto che è quella la più, diciamo, anche pura, no? Delle narrative videoludiche, quella che si manifesta sulla base dell'interazione e tanto altro. Quindi è un momento di scontro, anche di conflitto, che però non è che dobbiamo per forza vedere la cosa come se fosse per forza negativa, perché anche dal dibattito, per quanto è conflittuale, che può venire fuori anche magari una sintesi, che può venire fuori un'idea nuova per risolvere questo problema. Altrimenti, se facciamo finta che il conflitto non ci sia quando c'è, l'unica cosa che succede poi è che si peggiora la situazione, anche da un punto di vista critico. Quindi sì, sono d'accordo che si potrebbe anche sfruttare come momento per accedere a un modo diverso di parlare di queste cose, anche perché, ripeto, la fiera, per quanto sia sempre ovviamente l'intenzione di un publisher, quindi che bisogna guardare con una certa attenzione nelle pratiche, però appunto è decisamente meno incentrata sulle promesse del divenire, cioè il focus è stato quasi tutto sul gioco di lancio, su Citizen Sleeper, con la possibilità di provarlo, col suo accordo col Game Pass, quindi tecnicamente chiunque non ha Game Pass fa un euro, lo prova, cioè ha una anche democratizzazione dell'accesso. Io poi sono convinto che la democraticizzazione all'accesso non implichi purtroppo una democraticità, un processo più democratico di accesso effettivo al contenuto del gioco, ma quello è un altro discorso. Intanto però aiuta moltissimo rispetto all'investimento più tradizionale invece del mondo videoludico. Quindi sì, in generale comunque mi sembra una manifestazione che ad oggi, per come è strutturata, e commentandola oggi, quindi alla fine insomma del suo percorso, mi sembra decisamente positiva. Mm-hmm. Non so se Gigio, Luca, voi avete
cercando. No, io devo dire, riesco molto arricchito da queste conversazioni, ecco. Ho parlato molto poco in questo podcast, però è stato molto illuminante, e visto che ci stiamo avviando un po' verso la chiusura, perché insomma per impegni di altre persone, non vi diciamo di chi, però, perché non si sa mai,
io dico solo che uno di noi ha la camicia, poi anche lì
e da lì si dovrebbe sempre
su come capire la cosa di Sable, traete le vostre conclusioni.
Visto che abbiamo sarebbe anche un modo per spammare un po' l'articolo che avete scritto, tra l'altro tu e Luca Parri, insomma, in combinazione, ecco, dedicati proprio a Ludonarragon. A questo punto direi, perché ho detto due volte a questo punto, adesso sono tre.
Volevo dire, siamo io e Luca, quindi due volte.
Giusto. Pensavo di chiudere appunto con dei suggerimenti a questo punto, visto che abbiamo detto che la stampa non dovrebbe suggerire i giochi, io invece vi dico no, ditemi quali giochi sarebbe interessanti da provare da questo Ludonarragon, a parte Citizen Sleep, perché a quel punto vi fate il Game Pass e ve lo provate, perché sennò è troppo facile. Anche per mettere un po' di difficoltà a Luca Parri, che lo vedo, era troppo banale.
Distrutto Luca, proprio l'hai distrutto.
No, è collato il gobbo che ce l'ha dietro Luca. Sono spendiamo. Inizio io, così hanno il tempo di sostituirlo. Esatto. Allora, in realtà, i giochi all'interno della Luca non ce ne sono veramente tanti da provare. E a questo punto ne faccio due, così facciamo uno serio e uno per strani come me. Allora, il primo serio è No Longer Home, che è un titolo molto vecchio, molto vecchio in realtà no, però è abbastanza precedente alla Ludon Aragon odierna.
Nei tempi di oggi un anno è tipo...
basta, caduto nel dimenticatoio. E, è un gioco che parla, è molto autobiografico, perché parla di due ragazzi che si ritrovano a lasciare la loro casa e, per proseguire le loro vite. Una casa che hanno vissuto come studenti o comunque come anche lavoratori e che hanno costruito insieme a quelli che sono i propri amici, non fisicamente a livello edile, ma a livello di sentimento. Qual è il bello di No Longer Home? È che ti racconta una storia che ha l'obiettivo di farti sentire vicino a qualcuno che ha dovuto dire addio a un luogo speciale della sua vita, che è una cosa che molti di noi magari provano, magari chi parte per l'università e abbandona casa e decide di trasferirsi poi anche oltre l'università, chi per lavoro va via o chi magari semplicemente cambia aria, ecco, per quanto magari possa essere un argomento normale da affrontare, effettivamente quella che è la nostalgia, la costruzione degli spazi, la normalità anche dei luoghi che si vivevano, che poi a un certo punto non diventa più normalità ma diventa ricordo, sono temi molto delicati che gli autori riescono a, ad approfondire non solo con una grande maestria nel dialogo, nella scrittura, eccetera, ma, e secondo me il pezzo forte è quello di riuscire a dare rilevanza a questi spazi utilizzando questa particolare tecnica di 3D/2D che ti mette proprio in mostra quelli che sono i pezzi singoli delle stanze o delle situazioni che vivono, e quindi trasformano questi piccoli, ma veramente piccoli nel senso stretto del termine, anfratti, per far sì che diventano, si evidenzi il perché i personaggi ritengono loro, ed è un qualcosa che poi ti porta a riflettere su quelli che sono i tuoi luoghi personali dell'infanzia, perché effettivamente ci tieni così tanto, e magari ti fa ripensare a delle cose che prima davi per scontato e poi adesso magari non più, ecco. Quindi se volete proprio essere feriti, No Longer Home è perfetto. Invece per quelli strani come me c'è Needy Streamer Girl Overdose, che è un gioco che dal nome è tutto un programma. Essenzialmente è un simulatore, per così dire, dove vi interfacciate con questa ragazza streamer in stile anime che ha un suo canale e sostanzialmente dovete essere il suo producer, cioè quello che manda avanti le sue finanze e la fa tenere davanti allo schermo. Il gioco in realtà affronta delle tematiche particolari come la depressione, i farmaci, il dover stare sempre davanti alla telecamera, lo fa un po' superficialmente, quindi non aspettatevi questa grande narrazione particolare, è un po' sul filone di Toki Toki Literal Club. Però l'ho trovato molto interessante perché effettivamente apre una finestra abbastanza resa fedelmente a quello che è il mondo di una streamer moderna, cioè quello di avere comunque la pressione di stare costantemente davanti alle telecamere, dover affrontare quello che è il proprio pubblico, essere all'altezza di quel pubblico, farlo crescere, cosa significa anche accudire il proprio canale e portarlo alle stelle. E voi, dal punto di vista del producer, avete questo ruolo particolare di doverla mandare avanti a prescindere da tutto, o meno, ci sono diversi finali, insomma. Diciamo che quello che ho detto poi nella puntata di Indie Comune è che sostanzialmente il gioco può essere riassunto nella scena finale di Blade Runner, l'ultimo, con Ryan Gosling, dove lui si siede davanti allo schermo e piange e urla. Ecco, essenzialmente sarete voi in quel gioco, quindi spero che possa essere qualcosa che magari apprezziate come ho fatto io.
Io invece, per quanto riguarda i consigli, ne faccio due, uno diciamo più leggero, basato sulla questione meramente personale, e l'altro in realtà come gioco da tenere d'occhio, quindi sto facendo a tutti gli effetti un consiglio per gli acquisti. Allora, no, vabbè, il primo che consiglio è Genesis Noir, non smetterò mai di consigliarlo, è una roba, è il trionfo della sinestesia per quanto mi riguarda nel mondo di videogiochi, è un gioco incredibilmente capace di connettere il modo di fare a cui si ispira espressamente di Italo Calvino senza limitarsi a riproporre le sue strutture narrative e semplicemente schiaffarle in un dialogo, ma ne riadatta il modo di vedere l'universo come racconto, come vite che si intersecano tra di loro.
e lo fa in un modo squisitamente ludico, a mio parere. È davvero un gioco che tocca una quantità di temi immensi senza farlo, ripeto, in modo banale, ma sullo sfondo di una storia bellissima da seguire per quanto mi riguarda, proprio perché mai banale. E poi, vabbè, artisticamente è un gioiello, soprattutto a livello sonoro, e quindi davvero recuperate Genesis Noir in ogni modo possibile, perché tra l'altro recentemente hanno pubblicato un DLC gratuito che aggiunge delle cose di un altro, diciamo, personaggio un po' particolare, parlare della trama di Genesis Noir, però davvero recuperate Genesis Noir. Mentre l'altro, il gioco da seguire, ma perché oramai penso che tra me, Luca e Alessandro l'avremmo provato tipo 5-6 volte tra varie fiere, eccetera, è Card Shark, il nuovo gioco di Nerayal, che è lo sviluppatore di Reigns, un gioco che, se non conoscete, vi consiglio assolutamente di recuperare, perché è semplicissimo, un gioco dove vi spuntano delle carte, voi siete un re, vi spuntano delle carte, una a sinistra e una a destra, dovete compiere la scelta tra la sinistra e la destra.
Possibilmente da mobile, perché è fatto apposta per mobile.
Assolutamente da mobile, assolutamente.
C'è anche
da
la versione Game of Thrones addirittura per voi.
C'è anche, la versione di Game of Thrones, per darvi un'idea,
anche
insomma, del successo, sì, per darvi un'idea del successo che ha avuto, è un gioco che ha avuto, insomma, i diritti per fare il gioco di Game of Thrones.
Quindi non è più un indie.
Esattamente, anche perché, anche perché Card Shark sarà pubblicato da Devolver, quindi sicuramente dietro c'è un publisher abbastanza grosso che sicuramente di solito garantisce successo, però è un'esperienza veramente strepitosa, perché per me è difficilmente definibile relativamente un genere. Teoricamente è un gioco di carte, ma in realtà è un gioco di carte dove devi barare, quindi è l'esatto opposto dell'imparare le regole, ma è più una questione forse, ecco, sinestetica, come Genesis Noir. Bisogna cogliere il momento esatto quando va tolta una carta, ci sono una sorta di quick time event, però bisogna anche conoscere le carte, quindi c'è anche quell'elemento lì, e poi ci sono una quantità di interazioni situazionali create solo per creare empatia con quello che sta avvenendo. Cioè c'è una meccanica, per esempio, per versare il vino, e la si usa una volta sola in tutta la demo, e io penso che la si userà una volta sola in tutto il gioco, e io adoro queste cose quando si crea l'interazione per dare un momento di maggiore sovrapposizione, ripeto, tra chi gioca e l'avatar, e tra l'altro con delle idee anche a livello formale che a me piacciono moltissimo. Il personaggio muto in modo tale che non ci sia la possibilità di disconnettere la volontà di chi gioca dalla volontà dell'avatar, e sempre per rientrare in cosa è narrazione, no? Cioè che narrazione per alcuni è un personaggio principale incredibilmente prolisso e pieno di monologhi, mentre per me sicuramente la capacità di sovrapporsi è decisamente più complessa e più videoludica come narrazione, e Card Shark lo fa. Poi ha una direzione artistica particolarissima, con questi disegni che si ispirano all'epoca della Rivoluzione Francese. Nel gioco incontriamo tra l'altro Voltaire, Robespierre, quindi è anche intriso di storia e di Francia rivoluzionaria, e musiche anche quelle con un tentativo di adattamento nel periodo, senza però che diventino eccessivamente distanti dai nostri gusti. E davvero sembra, quindi il consiglio è tenerlo d'occhio, anche perché uscirà i primi giorni di giugno e dovrebbe occuparsi della recensione il Parri Nazionale, da quello che si è provato fino ad ora, a me sembra veramente incredibilmente capace di far coesistere tutto all'interno di questo racconto di cosa significa barare in un momento, in un mondo così violento, e usarlo come strumento per crescere nella scala sociale in un momento storico come quello della Rivoluzione Francese.
Bene. Allora, invece, vado di leggerezza da un lato e di invece potenziale pesantezza dall'altro, parlando dello stesso tema, che è la morte. Perché è un tema che è stato affrontato in due modi molto opposti durante questa Ludonarracon, con un primo gioco che si chiama How to Say Goodbye, che è un gioco di una tenerezza spaventosa, con un'estetica incredibile, molto... pensate alle tendenze dell'illustrazione contemporanea, con questo stile molto da libro per bambini, con questi fantasmini che rivedono la propria vita e ricordano loro stessi attraverso questo puzzle game spaziale molto molto interessante, che appunto mi ha sorpreso per come tratta il lutto, l'abbandono, l'aldilà e la vita altroterrena in un modo non forzatamente enfatico, non straziante, molto da favoletta per bambini, però capace di tirar fuori delle cose interessanti. Il gioco è francese, è fatto da due persone, di cui non ricordo il nome, però è distribuito da Arte. Arte che è un canale televisivo francese che da qualche tempo si sta occupando anche della distribuzione di videogiochi, sempre molto relativi a una dimensione velleitaria e artisticamente valida, ecco.
E fino ad ora hanno fatto un lavorone come publisher.
Esatto, esatto. Il primo gioco che hanno fatto era Typewriter, che oltre che un videogioco era anche un bignami della storia del come si dice, del tipografia, della tipografia, okay. Ecco, scusate, non mi veniva la parola. E tra l'altro, contando il lavoro che faccio,
vedo pubblicato dall'altro da lui è Bury Me My Love, che è un altro titolo
molto, esatto, molto, esatto,
che ancora purtroppo poi molto contemporaneo, nonostante
sì, soprattutto in questo periodo, soprattutto le contando le storie che ci arrivano non soltanto dall'Ucraina ma anche da altri posti. Infatti, di ieri tra l'altro
ne abbiamo casualmente parlato poche puntate fa proprio su Indie Comune.
Sì, il secondo gioco invece è Drek, che parla sempre di questioni ultraterrene legate alla morte, ma lo fa con i piedi molto più per terra rispetto a How to Say Goodbye, perché non c'è la dimensione dell'aldilà. Lo fa con toni totalmente diversi, perché, scusatemi, è molto più enfatico nel suo essere trasporto, nel suo essere... anche comunicazione di tutta una serie di problematiche legate all'eutanasia, legate alla scelta di morire o meno, legate a un rapporto conflittuale tra madre e figlia, che apre tutta una serie di cose molto interessanti sulla gestione del ricordo, sull'esplorazione del ricordo anche a livello ludico meccanico. È in realtà un gioco che non ha il tono proprio tragico in senso stretto, perché gioca tanto sulla protagonista, che è molto sarcastica, che è molto capace di prendersi in giro e di prendere in giro anche la persona che sta effettivamente mancando, che è sua madre, con cui appunto ha un rapporto particolarmente conflittuale. Anche questo mi pare che sia un gioco francese, sicuramente ambientato in Francia, e ricorda molto da vicino le avventure grafiche New School alla Dotnod piuttosto che Telltale, quindi si rifà un po' quelle cose lì, e ha questa meccanica di esplorazione del ricordo sotto punti di vista diversi per capire cosa ciascun personaggio provava in quell'esatto istante, che è veramente veramente interessante.
Direi a bomba, insomma. Io appunto, segnalando il Ludonara con noi, posso giusto dire, ecco, sto giocando Trek to Yomi, ecco, perché appunto dal podcast scorso ho lanciato questa piccola cosa divertente del fare del club del libro, ma in realtà col videogioco, quindi, che però penso avvieremo molto meglio il mese prossimo, soprattutto con il tempo, perché adesso siamo impegnati su un po' di fronti, come per esempio l'ARF, il Festival del Fumetto, che insomma si sarà già concluso quando sentirete questa puntata, ma mi auguro che ci siano tante persone, insomma, che ci seguono, che ci verranno a trovare, visto che ci troverete lì, troverete anche Kuma, tra l'altro, breaking news, così, se vi manca.
Ormai troverete, avreste trovato, perché...
Ormai dovevate trovarlo, se non avete trovato, male.
Esatto, a meno che non avete trovato Kuma. Come in The Wreck, tornate indietro nel tempo e andate a prendere Kuma.
Ci si può provare, ci stiamo attrezzando. Per il resto, niente, vi dico che appunto di andare sul nostro sito, anche perché molti giochi che ho visto sull'articolo Ludonanacon non li abbiamo citati, quindi se li volete scoprire dovete per forza aprire il browser su stenerd.com. Siamo anche un po', giracchiamo su Instagram, insomma siamo un po' ovunque, siamo un po' dappertutto con molta calma, però ci trovate soprattutto qua, anche qua su YouTube Podcast. Abbiamo anche il nostro podcast sul Giappone, ve lo ricordo, Japan Wildlife, e anche un podcast di libri che a sorpresa si chiama Reading Wildlife, insomma.
Grande.
L'inventiva scorre potente, no? L'unica cosa è che siamo selvaggi, insomma. Sì, beh, sì. Io ho detto questo, penso che abbiamo detto tutto, di conseguenza io procederei con i saluti, quindi da me medesimo, da Claudio, da Luca e dal nostro ospite Alessandro Palladino, che ringraziamo nuovamente, è tutto, e quindi ci sentiamo ad una prossima puntata. Ciao!
Na, na,
ciao, ciao!
Ciao! Ciao, alla prossima!